Cominciamo a parlare della canzone.
Sì, la canzone è stata scritta e cantata da un cantautore rap, Ozby si chiama, in piena rivolta popolare del 2013, Gezi, in Turchia, che nel 2013 ha coinvolto milioni di persone che sono scese in piazza ininterrottamente per più di 8 mesi. Il paese ha perso 8 suoi brillanti giovani coraggiosi e centinaia di persone sono rimaste purtroppo disabili, e tuttora ci sono dei maxi processi su Gezi, perché il governo è riuscito in qualche maniera a definire questa rivolta popolare come un tentativo di colpo di Stato organizzato dalle forze scure, straniere, interne, esterne, eccetera. E Ozby in quel periodo ha fatto questa canzone per parlare del coraggio delle persone che scendevano in piazza, ed è una canzone critica nei confronti del governo centrale, la sua censura, la sua repressione, la sua violenza, contro la sua cultura fondamentalista. Approfitto dell'occasione per salutare tutte e tutti, scusate, tra l'altro buongiorno.
Sì, l'intreccio dei cavi ci ha un po' confuso in partenza, ma devo far finire prima il pezzo per passare il cavo ad Alessio, che è pronto, è vigile, abbastanza vigile, nonostante l'ora mattutina. Avevamo pensato di parlare di social, anche perché un po' dappertutto ci sono dei casi particolari su quello che è il tentativo di censurare o comunque di contenere la loro portata. Forse non sarebbe poi neanche così grave, tutto sommato, visto il condizionamento che procurano. Però quando è il potere che lo fa, si tratta proprio di censura.
Certo, la tendenza che si diffonde sempre di più in merito ai social presso quasi tutti i paesi, ma principalmente presso i paesi dove c'è un governo autoritario, sono di due tipi le tendenze. Uno, o censurare oppure utilizzarlo per diffondere la disinformazione, un po' come fa la Lega in Italia oppure come sta cercando di fare a tutti i costi Trump negli Stati Uniti d'America, giusto per fare due esempi che ci sono cari e vicini. E l'altra scelta invece è quello che vi racconterò oggi, ossia il caso della Turchia. In piena pandemia, nel mese di luglio di quest'anno, ad un certo punto su Twitter viene postato e ripostato un tweet che insulta, offende, definiamo come vogliamo, la figlia del Presidente della Repubblica. Il giorno dopo il Presidente...
Erano insulti sessisti?
È un po' tutto, un po' in alcuni casi, cioè si può leggere come un insulto che dice stupida, un po' come un insulto anche sessista, sì. E solo che il Presidente della Repubblica, che è il papà della persona insultata, prende la parola e gira un po' tutti i canali televisivi vomitando odio e una reazione, manifestando una reazione sfrenata, e concludendo il suo discorso con questa novità: allora dobbiamo sistemare questi social, ok? E la posizione del governo centrale turco nei confronti dei social è una posizione un po' opportunista. Per esempio, prima parlavamo di Gezi. Nel 2013 i social sono stati utilissimi perché i manifestanti potessero organizzarsi in piazza, ma anche per poter diffondere effettivamente le immagini di ciò che stava accadendo in piazza. Purtroppo più di 60% dei media mainstream sono nelle mani di 4-5 aziende che sono direttamente oppure indirettamente collegate con il governo centrale in Turchia, quindi social volendo o non volendo rappresentano un canale alternativo. Durante Gezi abbiamo visto nel 2013 che era importante, e il Presidente della Repubblica all'epoca era il Primo Ministro, aveva proprio fatto una dichiarazione netta e chiara dicendo che i social erano il tumore di questo periodo e andavano smantellati. Non so sono stati mai smantellati, ma sono stati successivamente utilizzati e sfruttati dal governo centrale. Quindi la posizione di Ankara è cambiata nell'arco di 6-7 anni: se non li smantelliamo, ma li utilizziamo come ci pare. Quindi sono nati eserciti di troll. Alcuni parlamentari dello stesso governo hanno anche ammesso che gli altri parlamentari avevano proprio affittato degli interi appartamenti in diverse città e li avevano riempiti di informatici, di persone che controllavano questi macchinari, algoritmi, eccetera. Addirittura Twitter nel mese di giugno, io nel mio podcast ne ho parlato, più di 30.000 account li ha disabilitati in tutto il mondo, circa 9.000 di questi sono in Turchia e sono accusati di appartenere con le prove concrete al partito, al governo, e di manipolare l'informazione e soprattutto creare disinformazione nei confronti degli oppositori. Quindi da censurare in questi anni eravamo passati a questo punto. Adesso ci troviamo davanti a una legge che tende a riprendere il tono del 2013, quindi smantellare. Cosa dice la legge passata nel mese di luglio, che è diventata effettiva il primo ottobre, tra l'altro? Dice che tutti i social devono aprire un ufficio di rappresentanza legale in Turchia, quindi ufficio Facebook, ufficio TikTok, ufficio Twitter, no? E poi tutti gli articoli, tutti i post ritenuti inopportuni devono essere rimossi immediatamente, ok, dai social, quindi senza l'autorizzazione di un tribunale locale, con la richiesta diretta di un parlamentare. Ok? Quindi la magistratura da mezzo si toglie praticamente. E le multe arrivano se i social, dopo il primo, secondo, terzo richiamo, non rispondono alla richiesta. Le multe arrivano fino a 4,3 milioni di dollari statunitensi, con la limitazione della pubblicità. Sappiamo soprattutto Facebook che è un grande contenitore pubblicitario ormai, e con la limitazione della banda. Quindi se tipo la cosa partisse oggi, la sanzione nei confronti di social, tipo facendo un esempio concreto, nel mese di maggio in Turchia gli utenti non potrebbero neanche aprire una foto su Facebook, perché Facebook avrebbe una banda strettissima. Esatto. E addirittura l'ultima scelta è quella di togliere la licenza, quindi potremmo trovarci nell'arco di un anno che Facebook, Netflix o per altre realtà non abbiano non possano fornire un servizio in Turchia. Finora, che siamo all'inizio di ottobre, tutti hanno dichiarato che non hanno l'intenzione di aprire un ufficio in Turchia. Perché? E aprire un ufficio in Turchia terrorizza le persone, dato che la legge ha queste caratteristiche, e hanno paura di mettersi a disposizione delle sanzioni e delle richieste del governo centrale. E la cosa più interessante è che in questa legge il governo chiede immediatamente, nel momento di necessità, ai social di comunicare tutti i dati dell'utente segnalato. Su Twitter, soprattutto, non molto su Facebook, sappiamo che ci sono tanti utenti con i nomi farlocchi, oppure magari anche gli account protetti, no? Tu non puoi leggere i suoi tweet. Invece, in qualche maniera, un parlamentare, se volesse tutti i dati grafici, informazioni, eccetera, legate a quell'utente, Twitter sarebbe obbligato fornire questi dati, quindi violazione della privacy all'ennesima potenza. Giusto per dare un esempio in merito a un altro pezzo di questa legge, tipo se un politico denuncia 100 utenti e Twitter non blocca i post di questi utenti e non fornisce i dati di questo utente a questo politico, ok? Mentre il percorso giuridico procede, presso un altro tribunale il politico potrebbe denunciare direttamente l'azienda Twitter perché non ha risposto positivamente alla sua richiesta, quindi pretendere dei soldi, delle sanzioni, per una questione amministrativa, non per una questione legata alla libertà di espressione. Quindi qua si arriva alla possibilità che i parlamentari otterranno un sacco di soldi dai social denunciandoli, perché in quel momento questi social, ci piace o no, ma in qualche maniera cercano di proteggere i dati degli utenti. Quindi questa è una legge effettiva adesso in vigore in Turchia. Nel mentre in Turchia cosa succede? Il 16 giugno del 2020 Ashin Rastan, giornalista presso un programma Media Mahalle, si chiama, insieme a un altro giornalista, deputato Ahmet Çık, parlano delle operazioni oltre confine dell'esercito turco in Siria, in Iraq, in Libia, no? E Ahmetshek nettamente dice definisco come un esercito occupante quello turco che si trova in Siria. E Ayşen Rassan invece ha un tono più moderato e dice: io mi vergogno di sentire ogni giorno che l'esercito del mio paese entra in un altro paese e definisce tutte queste operazioni con i nomi assurdi, tipo ramoscello d'olivo, lo scudo della pace, eccetera. Mi vergogno di questo esercito. Tutti e due sono stati condannati per aver violato l'articolo che difende l'onore e la dignità dell'esercito turco, e il canale ha dovuto oscurare il suo schermo, quindi interrompere le trasmissioni per 5 giorni, dal 27 settembre al 2 ottobre. Per 5 giorni Halk TV, che sarebbe il canale televisivo nazionale più importante dell'opposizione, quasi l'organo di stampa, diciamo, del principale partito dell'opposizione. Quella, l'ultima notizia legata sempre alla censura, è una notizia di 2 giorni fa, in una trasmissione sempre presso Halk TV, Levent Gültekin, un altro giornalista, dice: l'Azerbaigian è un paese privo di democrazia, non c'è un sistema elettorale democratico, esiste un sistema
dinastico.
Esiste un sistema autoritario, parlando del conflitto tra Azerbaijan e Armenia. E Levent Gültekin e insieme al suo canale televisivo sono stati condannati a pagare una somma, quindi una sanzione economica, perché hanno offeso l'Azerbaijan e il suo presidente Aliyev. Quindi la Turchia adesso difende anche la dignità di un altro paese.
La lesa maestà si estende dalla figlia di Erdogan all'esercito fino a uno stato, diciamo, più o meno straniero, perché poi
almeno sovrano è la sua vita, no? Okay. Siamo arrivati a questo punto.
Sovrano è Aliyev.
Aliyev è sovrano, è vero, è vero. Siamo arrivati a questo punto. Se vuoi, concludiamo con riferimento
al Nagorno-Karabakh.
Sì.
Perché è una situazione che si rende sempre di più bellicosa, si va verso una guerra che forse molto probabilmente va cercando di mantenere le posizioni dei due contendenti finché si arriverà a un cessate il fuoco, all'ennesimo cessate il fuoco. Però nel frattempo muoiono un sacco di civili nelle cantine dove si rifugiano per i bombardamenti, ci sono droni forniti dalla Turchia cortesemente agli azeri, ma contemporaneamente gli armeni hanno armi che provengono dall'Iran, dalla Francia, dall'Italia, da praticamente tutto il mondo.
Esatto, e credo che il conflitto tra Azerbaigian e Armenia sia l'ennesima guerra di deleghe, come abbiamo visto in Libia e in Siria, e al di là del fatto che tutte e due eserciti siano forniti dalla Turchia, dalla Russia, dall'Iran oppure da altri paesi, e credo che non si tratti di una guerra di indipendenza contro l'imperialismo azera oppure armena. Anzi, credo che sia molto preoccupante il crescente nazionalismo che soffoca tutti e due paesi, yeah. E il crescente conflitto arricchito, sostenuto dalla Russia, dalla Turchia, dall'Iran e da altri paesi. In questi giorni, per fortuna, per opporsi a questa cultura della guerra e per promuovere la cultura per la pace, la gioventù di sinistra azera ha pubblicato un appello molto interessante che definisce ciò che sta succedendo come una guerra imperialista che uccide i giovani, i civili e anche innocenti in Azerbaigian e in Armenia. E successivamente ieri, se non mi sbaglio l'altro ieri, un appello congiunto a zero armeno, firmato anche da numerosi collettivi turchi, è stato pubblicato e diceva la stessa cosa: questa è una guerra che uccide le persone innocenti, siamo molto preoccupati per il nazionalismo che cresce in tutti e due paesi e le terze parti devono togliersi da questo conflitto e le parti Azerbaigian e Armenia devono mettersi a parlare della pace, una pace che si attende da più di 30 anni da quelle parti. Quindi credo che sia molto importante,
molto più
di 30 anni
prima ancora che si dissolvesse l'Unione Sovietica,
forse anche sì, grazie a quell'uomo,
grazie
con
a Stalin,
baffi, sì. E quindi queste credo che siano mosse molto importanti e sono posizioni da prendere in considerazione, e da tutte le parti ci sono delle persone che lottano per la pace, sono contro la guerra, e in una guerra forse non esistono sempre buoni e cattivi. Meglio un giorno di pace di merda che un giorno di guerra, forse, no?
O perlomeno non sono etichette nazionaliste quelle che possono distinguere una parte o l'altra. Ci sono appunto compagni azeri che vogliono la pace, come anche armeni. Leggevo un articolo di Sartori, di Gianni Sartori, non il politologo, quello vecchio, il Veneto, compagno Veneto, che parlava di Kars, della città che adesso è occupata da un prefetto, mi pare.
Sì, sì. Il sindaco di Kars è stato arrestato e sospeso qualche giorno fa, è stato eletto presso il Partito Democratico dei Popoli.
Guarda caso Kars è proprio al confine con l'Armenia sta diventando una specie di ricettacolo di mercenari jihadisti,
come è successo per la città di Antep al confine siriano. Antep e Adiyaman erano e credo tuttora due fortezze e luoghi di reclutamento, addestramento dei jihadisti dalla Turchia verso la Siria. Sì. Concludiamo con Caffè Turco?
Caffè.
Allora, un aneddoto, stavolta vorrei raccontarvi un aneddoto un po' diciamo un po' sessista, però fa parte della storia, della cultura dell'Anatolia. Praticamente in questi territori abbastanza patriarcali,
anche il sessismo e anche il patriarcato non è che sia
molto staccato da
monopolio di una cultura piuttosto che
no, certo, esatto, assolutamente. Praticamente succede tuttora in una buona parte del paese che è quando due giovani si innamorano e di solito è la famiglia di lui che va a chiedere il permesso al papà di lei, quindi va in visita a casa della futura sposa. La futura sposa, fino al momento in cui papà non dice sì, ok, autorizzo il matrimonio, non si presenta nel salotto dove si incontrano due famiglie. In quel momento la sposa e futura sposa esce dalla cucina con un vassoio pieno di caffè turco, e particolarmente quelle che dovrebbe bere il futuro sposo e avrebbe del sale dentro il caffè, non lo zucchero, no? E prende consapevolmente quella tazza lì e deve bere tutto il caffè senza sputare niente. Questo è un simbolo che si traduce nella cultura popolare e sotto questa forma. Oggi beve il caffè amaro, brutto, cattivo, perché è pronta a affrontare tutte le difficoltà che possono affrontare i futuri sposi insieme, no? Quindi è una piccola prova, un test iniziale questo. E passo all'ultima rubrica, che sarebbe legata alla data di oggi. Oggi il compleanno di Pınar Selek, la sociologa turca in esilio da molti anni, ed è per me importante perché era la prima corrispondenza che ho fatto in Red Blackout anni fa, sì, credo quasi 10 anni fa, la prima volta sono stato contattato dalle libere frequenze di Radio Blackout perché qualcuno voleva sapere la storia di Pınar Selek, adesso lunghissima, ma vi invito vivamente di cercare questa storia, podcast se si trova, oppure comunque numerosi articoli in italiano sono stati scritti su Pınar Selek, i suoi libri sono stati tradotti anche in italiano, è una sociologa molto importante, una brillante mente che purtroppo la Turchia ha perso, vive in esilio come migliaia di altre persone che hanno dovuto lasciare questo paese in questi anni.